Care compagni e cari compagni di scuola, nell'attesa di riprendere il cammino in presenza sul percorso canonico di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura sulla via che dalla metà del Seicento porta verso il secolo dei lumi, su consiglio di Jean de La Fontaine, che spera di poter comparire dal vivo al più presto negli spazi della nostra scuola, abbiamo, come sapete, cominciato a leggere una favola dove la sapienza poetica e filosofica è affidata agli animali, perché da che mondo è mondo la favola, attraverso la voce degli animali, parla degli esseri umani per invitarli a riflettere sulla loro condizione esistenziale. De te fabula narratur, ci ricorda La Fontaine, la favola parla di te, la favola parla di ciascuna e di ciascuno di noi. Ma gli umani, a causa della loro debolezza cognitiva e del loro istinto predatorio, non hanno recepito l'insegnamento che attraverso il genere letterario della favola deve contribuire a far emergere nel loro animo i valori dell'umanesimo, l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà, la misericordia. E in proposito, Jean de La Fontaine ci ha proposto di utilizzare il testo della favola selvaggia di un autore che si fa chiamare Filelfo, come se fosse un umanista rinascimentale, e di conseguenza questo testo lo stiamo esaminando nella nostra officina dell'apprendistato cognitivo, per far emergere riferimenti letterari nel suo contenuto, in modo che questo esercizio di carattere ermeneutico ci consenta di tenere attiva nella nostra mente la funzionalità delle principali azioni mediante le quali avviene il processo di apprendimento, perché per andare incontro al pensiero scritto e per sostenere il carico della scrittura, tanto nelle sue forme quanto nei suoi contenuti, è necessario saper utilizzare le azioni cognitive, conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare. La lettura non è un'arte facile da praticare e sono capaci a leggere nel vero senso della parola solo le persone che sanno conoscere il significato delle parole chiave, che sanno capire la rilevanza delle idee cardine, che si sanno applicare metodicamente, che sanno analizzare i pensieri che il testo contiene, che sanno sintetizzare il contenuto del testo e che sanno valutare il grado di soddisfazione che hanno provato leggendo. Nell'itinerario scorso, come ricorderete, abbiamo letto e commentato l'ottavo capitolo della favola di Filelfo intitolata L'assemblea degli animali e abbiamo assistito, a causa del disaccordo tra il leone, il re dei mammiferi, e l'aquila, la regina dei volatili, al prevalere, con l'assenso del giaguaro che coordina l'assemblea, della strategia proposta dal re dei topi. Sarà il pipistrello, il topo con le ali, a dare l'avvio ad un espediente atto a punire la specie umana per la sua arroganza. Ma con lo scioglimento dell'assemblea è il corvo che abbiamo incontrato all'inizio a tornare temporaneamente in primo piano per farci riflettere sul fatto che tutto si trasforma. E ora leggiamo il nono capitolo della favola e nel corso della lettura ci fermeremo per condurre alcune riflessioni, perché leggere un testo corrisponde a un esercizio di ermeneutica, di interpretazione, di spiegazione, di chiarimento, di complicazione, di analisi, di sintesi, di esegesi, una competenza all'esegesi che in greco significa di lettura attenta, e un testo va sempre letto con grande attenzione, portandolo nell'ambito di un'officina di apprendistato cognitivo. Capitolo 9. Il ritorno del corvo. Quando il topo finì di parlare, il corvo si alzò in volo tra i primi, e non perché dovesse portare dei messaggi, l'esito dell'assemblea era noto in quel momento già a tutti gli animali della terra, ma perché voleva evitare la grottesca parata delle flotte di pipistrelli che avrebbero gremito il cielo entro breve, man mano che arrivava il crepuscolo e il rosso diventava violetto e poi cenere, dipingendo lo sfondo appropriato per il volo di quei mezzi mammiferi e mezzi volatili. Quando, dopo giorni di traversata, il corvo arrivò nel cielo della piccola città in cui viveva, nello spiazzo tra le case avvistò, come sempre, il giardino quadrato, poco folto ma ordinatamente cinto da nere siepi punteggiate appena di bianco, stendersi sotto di lui nella traiettoria che l'avrebbe portato dritto all'antico tetto di tegole spioventi dove viveva. Vide su una panchina di marmo un uomo vecchio e barbuto. Guardava tranquillo il crepuscolo. Il corvo si fermò in aria, battendo le ali. Se avesse attraversato il giardino da quel lato, solcando il cielo da sinistra a destra, davanti agli occhi del vecchio, in segno di buon augurio, avrebbe tradito il proprio ruolo di messaggero. Teneva, come da millenni usavano fare i corvi, a dargli un avvertimento. Era esausto, ma ugualmente si rassegnò al giro più lungo, in modo da tagliare il cielo da destra a sinistra, in segno inequivocabilmente infausto. Sbucò da sopra la geometria delle siepi, mentre il vecchio ancora guardava in alto. Gli passò davanti agli occhi e attese il lampo che incrociava nello sguardo degli auguri, gli antichi lettori del volo degli uccelli. Niente. Il vecchio non lo aveva neppure visto. Cosa stava guardando nel cielo deserto? È troppo tardi, si disse. Gli umani non sanno più cogliere i presagi e non impareranno più. E ripeté ad alta voce, rivolto al vecchio ma soprattutto a se stesso, mai più si porranno l'interrogativo supremo. Come può l'essere non essere più una volta che sia stato? E se ne volò verso il suo tetto prima che arrivasse la notte. E guardate sul punto 1 del repertorio, dobbiamo riflettere sull'amara constatazione, al congiuntivo, fatta dal corvo. Gli umani non sanno più cogliere i presagi, hanno disimparato l'arte di presagire e di conseguenza, se non sono più in grado di leggere i segni premonitori che accompagnano il cambiamento, non saranno più neppure preparati ad amministrare il fenomeno ineluttabile della metamorfosi, con l'effetto di non saper più gestire in modo etico i processi di trasformazione. E questo porterà a sottovalutare ancor di più la funzione essenziale dell'essere rispetto alle preminenti ostentazioni dell'avere e dell'apparire, sebbene la brama che suscita l'avere sia destinata a far degradare il creato e la frenesia di apparire generi un'insoddisfazione permanente nell'animo umano, mentre l'essere è la colonna portante dell'esistenza, in quanto l'essere è e non può non essere più una volta che è stato. La lucida e articolata riflessione del corvo, incentrata sul concetto della metamorfosi, ci porta inevitabilmente a incontrare un personaggio a noi noto e dal quale, e così la pensa anche Dante, mentre staziona insieme a Virgilio nel limbo, dal quale non conviene mai prendere le distanze, il poeta Ovidio. Ovidio, nato a Sulmona nel 43 a.C., morto a Tomi sul Mar Nero intorno al 17 d.C. E percorrendo la storia del pensiero umano, come sapete, si incontra spesso Publio Ovidio Nasone, il quale come se avesse voluto prendere spunto dal suo terzo nome, ha messo il naso, per così dire, nell'ambito di quel concetto fondamentale che è la metamorfosi, un fenomeno che Ovidio ha saputo trasformare in una figura letteraria esemplare. Sull'opera di Ovidio, intitolata Le Metamorfosi, e sul suo impatto nella cultura universale potremmo conversare per anni, e per anni quest'opera l'abbiamo incontrata nei nostri viaggi, e non si smette mai di incontrarla. Prendiamo le mosse, dopo aver anche attirato l'attenzione del corvo, cercando di lenire la sua frustrazione, poveretto, da un esempio concreto. Tutti voi avete probabilmente ammirato il gruppo scultoreo intitolato Apollo e Daphne, realizzato nel 1625 da Gian Lorenzo Bernini, che, come sapete, il gruppo scultoreo Apollo e Daphne è uno dei capolavori dell'arte barocca, collocato nella Galleria Borghese a Roma. Ebbene, utilizzando un catalogo di storia dell'arte barocca e navigando in rete, dedicate un po' di attenzione a quest'opera, osservatela in tutti i suoi particolari, non mancano le immagini. Ebbene, oggi l'arte barocca in generale, in tutte le sue forme, è più che mai oggetto dell'interesse, perché da oltre un quarto di secolo le studiose e gli studiosi si sono dedicati a valorizzare le opere dell'epoca seicentesca, un'epoca che stavamo attraversando prima che la pandemia facesse fermare il nostro viaggio, e da lì speriamo di ripartire presto in presenza. Ebbene, a questo proposito, le esperte e gli esperti affermano che senza le metamorfosi di Ovidio non ci sarebbe il barocco in tutta la sua grandezza. In particolare non ci sarebbe la scultura barocca, ma neppure la pittura, la musica, la letteratura barocca. A proposito, l'altro giorno su Radio 3 ho avuto occasione di ascoltare la cantata musicata di Johann Sebastian Bach intitolata La contesa tra Febo e Apollo, e Pan, tratta dalle metamorfosi di Ovidio. Ora, senza le metamorfosi di Ovidio, affermano ancora le studiose e gli studiosi, non ci sarebbero le opere di Shakespeare, o ci sarebbe un teatro shakespeariano tutto diverso. Approdando poi in età contemporanea, si può constatare, tanto per fare un altro esempio destinato a stimolare la curiosità, che esiste un corposo romanzo di Ernest Hemingway, tutti voi avete sentito nominare, magari questo romanzo non lo avete sentito nominare, forse romanzo che si intitola Il giardino dell'Ede, pubblicato postumo nel 1987, dopo una drastica riduzione del testo di circa il 30% rispetto a quello del manoscritto originario. Ora, chi lavora nel campo dell'editoria sa che la gente legge poco, e se le persone comprano libri vogliono acquistare oggetti di poche pagine. L'editoria punta a fare cassa e ignora le problematiche riguardanti la didattica della lettura. Ebbene, intorno ai tagli operati nel testo del romanzo di Hemingway è nata una violenta polemica negli Stati Uniti, anche per il fatto che, se si legge nella sua stesura integrale depositata a Boston, si scopre che la parte del testo che è stata ingiustamente amputata, e forse quella che avrebbe reso più interessante il romanzo, contiene la storia di una metamorfosi, e il racconto inizia con lo stupore della protagonista, Caterina, che rimane profondamente turbata di fronte a una statua del celebre scultore Auguste Rodin. Gauguin, che si trova forse al Museo del Prado a Madrid, ispirata alle Metamorfosi di Ovidio. Ora, intanto ho fatto una piccola ricerca utilizzando un catalogo e navigando in rete sullo scultore Auguste Rodin. Vale sempre la pena fermarsi a riflettere osservando le sue opere. E naturalmente potete leggere anche il romanzo postumo di Hemingway intitolato Il giardino dell'Eden. Guardate, ce l'ho qui davanti, lo possetto dal 1988, dovrei rileggerlo. Confesso, per quello che ho detto prima, di averlo letto a suo tempo senza entusiasmo. Hemingway, io penso, mi avrebbe detto di non leggerlo, orbato dal racconto della Metamorfosi. Penso si sia indignato a tal punto per questa decurtazione che immagino abbia perfino smesso di bere. Cosa sto dicendo? Vai, torniamo al repertorio. Si capisce che in ogni epoca chi scrive, chi scolpisce, chi dipinge, chi progetta, chi compone musica, non può fare a meno, per spiegare il fenomeno misterioso dell'esistenza, di chiamare in causa le Metamorfosi di Ovidio. E perché non se ne può fare a meno? Non se ne può fare a meno perché, vedete, quello della Metamorfosi è un mito penetrante, persuasivo e soprattutto confortante. Il mito della Metamorfosi ci rassicura, in quanto se tutto si trasforma, di conseguenza nulla muore, nulla scompare nel nulla, nulla si dissolve, nulla si decompone. Come può l'essere non essere più una volta che è stato, scrive Ovidio, e difatti l'essere non può perdere la propria essenza, ma continua a persistere trasformandosi, e noi dobbiamo essere pronti e disponibili a partecipare a questa trasformazione, ad aderire a questa evoluzione, perché solo la Metamorfosi ci permette di uscire dal pozzo, di mettere le ali e di volare nel cielo della conoscenza. Le Metamorfosi di Ovidio esaltano, non in modo banale, bensì con ragionevolezza, l'inesauribile vitalità dell'intelletto, e decantano la possibilità che ogni persona ha di imparare a investire in intelligenza. E questo encomio avviene tanto attraverso il contenuto delle storie che quest'opera racconta. Ovidio narra ben 246 favole, quanto attraverso la forma che l'autore dà al racconto stesso. Ora, se vi procurate in biblioteca un volume delle Metamorfosi di Ovidio, ma immagino che le Metamorfosi di Ovidio stiano già nella vostra biblioteca domestica. Guardate, in certe edizioni sono due i volumi che le contengono, quasi sempre con il testo latino a fronte. Ebbene, potete, per prima cosa, sfogliarne le pagine in modo da leggere, via via che si presentano, i titoli degli episodi narrati, i quali contengono i nomi delle protagoniste e dei protagonisti che hanno usufruito di una trasformazione, di una metamorfosi. Molte e molti di questi personaggi mitici sarete in grado di riconoscerli, li avrete almeno sentiti nominare, altri no. E quindi, come prima esercitazione, potete impegnarvi a distinguere tra le conoscenze da voi possedute e le competenze che dovete ancora acquisire per quanto riguarda la mitologia. Ora, perché è ancora, metaforicamente parlando, il nostro pane quotidiano è necessario. perché se non si conosce la mitologia è difficile comprendere meglio i significati contenuti in molte, molte, moltissime pagine di letteratura. Si consiglia poi di leggere per prime le favole di Filemone e Bauci, di Apollo e Dafne, di Cadmo e Armonia, di Cerere e Proserpina, di Orfeo ed Euridice, di Perseo e Andromeda, di Cicno tramutato in cigno, delle Eliadi trasformati in pioppi e le favole in cui Zeus, lo conoscete Zeus, il più grande amatore trasformista della storia della letteratura di tutti i tempi, Zeus si trasforma per inseminare e di conseguenza fecondare le donne mortali che lui desidera possedere, ma non lo giudichiamo male, ha scritto qualcuno, non lo fa per piacer suo, una volta si diceva non lo fa per le giovani spose, diceva non lo fa per piacer mio, ma Zeus non lo fa per piacer suo, ma per inscenare un rito che dia forma ad un nuovo mito. Difatti, dopo l'inseminazione, nasce sempre qualche personaggio, femminile o maschile che sia, che continua, porta avanti la dialettica del mito. Ha scritto qualcuno e non lo fa Zeus per piacer suo, no, ma per inscenare un rito che dia forma a un nuovo mito. Questo qualcuno è Giacomino Leopardi, il quale quando ha capito che avrebbe potuto leggere in latino delle storie bellissime, si è dato da fare per impararlo. Il contenuto di queste favole, narrate poeticamente da Ovidio, ha dato adito ad una straordinaria produzione di opere d'arte di ogni genere, scolpite, dipinte, musicate, narrate, e utilizzando le enciclopedie navigando in rete potete arricchire le vostre conoscenze e soddisfare la vostra volontà di imparare. Ora, l'esperienza di trasformazione e si trasformano le situazioni, gli oggetti, gli ambienti, i sentimenti, e coinvolge molto spesso, quasi in continuazione, gli umani. E di conseguenza scrivete quattro righe in proposito sul vostro coinvolgimento in una metamorfosi, nella trasformazione o di una situazione, o di un oggetto, di un ambiente, di un sentimento. Ovidio, nella sua opera, gioca volentieri con le parole e con la loro metamorfosi. E dove ci porta questa affermazione? Prima di rispondere, proseguiamo nella lettura del testo del capitolo 9 della favola di Filelfo. Il corvo, esausto e deluso, perché gli umani avevano perduto la capacità di interpretare il volo degli uccelli, prima che arrivasse la notte, si posò sull'antico tetto di tegole spioventi dove abitava. Il sole era arrotolato verso l'altro emisfero e, facendosi largo nel buio del mondo che si ritirava al suo passaggio come un mare biblico, li portava l'alba. E anche questa continua trasformazione in atto nella vita dell'universo sfuggiva ormai alla percezione degli umani, che non riconoscevano più in essa l'incontro straordinario tra natura e cultura. Ora, guardate sul punto 2 del repertorio, le studiose e gli studiosi di filologia, dal Medioevo al Rinascimento fino ad oggi, hanno studiato con passione il testo latino delle Metamorfosi di Ovidio. E che cosa hanno scoperto? Hanno scoperto, ed è questo che rende straordinario, straordinaria quest'opera, che Ovidio non si limita a raccontare la trasformazione in rocce, in alberi, in animali, di una serie di personaggi mitici della cultura greca, ma gioca soprattutto con la metamorfosi, con la trasformazione delle parole. Ovidio gioca in modo assiduo con le sillabe e i suoni per sfruttare i molteplici significati che le parole hanno, e utilizzando il gioco di parole vuole lanciare dei messaggi che vadano al di là delle mura di Roma, blindate sotto il potere di Augusto. E con questo vuole ribadire che il potere agisce spesso contro la natura e di conseguenza contro la cultura. Ovidio, per esempio, scrive nelle Metamorfosi che la creazione del nostro mondo non è avvenuta ex nihilo, dal nulla, ma bensì ex nihilo, dal Nilo. Sì, cita proprio il fiume che attraversa l'Egitto. E che cosa c'entra il Nilo con la creazione? E che significato ha questo metaforico gioco di parole? Non ex Nilo, ma ex Nilo? E Ovidio, quando scrive che gli umani sono chiamati a creare il mondo, intende affermare che sono chiamati a creare cultura, a fare cultura non dal nulla, non ex nihilo, sono forse Dio, gli umani, per creare dal nulla, ma nell'intraprendere il loro atto creativo, gli umani devono agire valutando e tenendo conto di ciò che c'è già di bene e di male nella natura. Il fiume Nilo, ed è per questo che viene preso metaforicamente ad esempio da Ovidio, con le sue piene regolari, che hanno reso molto fertile il territorio che attraversa, ha ispirato agli egizi la Maat in lingua originale, cioè il senso dell'ordine, della rettitudine, della giustizia, e di conseguenza nel Nilo, ex Nilo, la natura e la cultura si incontrano con effetto straordinariamente positivo. Le feconde piene regolari fanno del Nilo un fiume ordinato, giusto, eretto, e l'ordine, la rettitudine, la giustizia, parole che non possono stare separate tra loro, non nascono ex Nilo dal nulla, ma ex Nilo, cioè vale a dire da ciò che c'è di buono in natura. Il concetto dell'ordine, della rettitudine, della giustizia è dunque già presente ex Nilo, cioè nelle manifestazioni, nelle trasformazioni, nelle metamorfosi della natura. La cultura e la coltura della legalità, suggerisce Ovidio con il suo gioco di parole, non nasce dal nulla, ma dal benefico effetto che certi fenomeni ambientali, nel corso del loro regolare processo di trasformazione, producono, mostrando che l'ordine, la rettitudine e la giustizia sono valori radicati nella natura. E allora perché Augusto, per motivi legati alla gestione del potere, va spesso contro natura, affossando la cultura della legalità, sacrificando anche in modo spregiudicato sua figlia Giulia Maggiore ai suoi interessi e sacrificando anche i suoi amici più cari? Dicono le studiose e gli studiosi di filologia che i giochi di parole creati da Ovidio nelle Metamorfosi esprimono tutti un profondo disagio, lo stesso disagio provato dal corvo, e la parola chiave disagio non può non farci riflettere. Senza le Metamorfosi di Ovidio, forse, non ci sarebbe neppure il famosissimo racconto intitolato La Metamorfosi, scritto da Franz Kafka nel 1915, quando è appena iniziata una terribile guerra mondiale, la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, alla quale farà seguito una tremenda epidemia influenzale che ha fatto 100 milioni di morti. Se oggi ci dedichiamo a leggere o a rileggere La Metamorfosi di Kafka, possiamo capire appieno la portata quasi profetica e universale di questo testo, nel quale c'è una forte analogia tra ciò che narra e la nostra odierna situazione di sospensione e di provvisorietà, che è tipica di tutte le opere kafkiane, in cui l'autore afferma che non ci sarà mai un compimento, ma gli umani vivono e vivranno sempre in un continuo stato di disagio. Un tranquillo commesso viaggiatore una mattina si sveglia e per lui il mondo è diventato all'improvviso immondo. Il mondo è immondo. Questo gioco di parole è tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, perché si scopre trasformato nel suo letto in un enorme insetto schifoso. Vittima di questa trasformazione animalesca, paradossale e ripugnante è Gregorio Samsa, l'emblematico e famoso, famosissimo protagonista della Metamorfosi di Kafka, che è costretto a scontare le conseguenze di questo terribile mutamento: l'isolamento, la depressione, l'alienazione, l'annichilimento, e da una parte della sua famiglia, il padre, la madre, la sorella, deve pagare con la separazione, il distanziamento e la repulsione, tutti i termini e concetti diventati familiari al giorno d'oggi con l'emergenza sanitaria in corso. Tutte queste condizioni che affliggono Gregorio, trasformato in insetto immondo: la ripugnanza, la maldicenza, la depressione, l'emarginazione, l'incomprensione, l'incomunicabilità e il cinismo del sistema produttivo, che non può incepparsi e sacrifica la diversità sull'altare dell'efficienza. E oggi anche le regole di prevenzione sacrifica con questa smania di ripresa. Ebbene, tutte queste condizioni rischiano di travolgere gli umani anche oggi, soprattutto, come sta pensando il corvo, se a causa della crescente debolezza cognitiva viene a mancare la consapevolezza intellettiva necessaria per gestire in modo etico i processi di trasformazione. A proposito, è stato definito il Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza, così si chiama, ma mi sembra di aver letto che non si stanzia neppure un centesimo per combattere la debolezza cognitiva della popolazione. Pensare che basterebbero 4 soldi per cominciare. La promozione delle officine dell'apprendistato cognitivo è un'opera da 2 soldi, direbbe Bertolt Brecht. Un'opera da 2 soldi, perché le strutture ci sono già, le scuole. C'è un serbatoio di manodopera, i giovani insegnanti che aspettano di poter entrare in ruolo, notevole, ma insomma, non pensate che la Metamorfosi di Kafka esalti la disperazione. In realtà esorta a reagire per rendere meno il mondo, se vogliamo giocare con le parole, come ci insegna Ovidio. La lettura o la rilettura di questo racconto non va rimandata, perché deve procedere di pari passo con la campagna di vaccinazione e che dovrebbe affiancare quella permanente di alfabetizzazione. E ora continuiamo a leggere il testo del capitolo 9 della favola di Filelfo. Il corvo stava vivendo un profondo disagio mentre il sole era rotolato verso l'altro emisfero, facendosi largo nel buio del mondo. E l'Occidente diventava Oriente, e sulle campagne della Cina meridionale il cielo accoglieva l'aurora, che toccava con le sue dita rose un villaggio contadino dove un bambino stava andando con il padre al mercato. Aveva con sé una gabbia, dentro, come un cavaliere medievale nella sua armatura, scrutava attento il mondo esterno un pangolino. Era più lungo del liuto che suonava suo padre durante le feste, ma stava raggomitolato su se stesso come un punto interrogativo, e dalle scaglie lucide si apriva perplessa la bocca a proboscide e teneva gli occhi puntati come spilli. Era una merce rara e proibita per la carne delicatissima, specie se l'animale bollito vivo, e per le risapute proprietà afrodisiache delle scaglie. Avrebbero potuto mangiare riso per un mese con il ricavo della vendita, ed è lecito pensare che in principio è il gioco di parole, visto che nella mente del bambino si stava manifestando il ritornello dell'antica canzone che dice «Sii felice, come se tu stessi in un paradiso, perché è dal riso che si genera il riso». Beh, abbiamo detto, guardate sul punto 3 del repertorio, che i giochi di parole creati da Ovidio nelle Metamorfosi esprimono un profondo disagio. Ovidio nelle Metamorfosi crea innumerevoli giochi di parole, giocando per esempio con l'assonanza tra le parole numen, flumen, fulmen, lumen, o giocando con la parola populus. Perché? Quanti significati ha la parola latina populus? E quali esercizi di riflessione ci propone Ovidio in relazione a questa parola? Il termine populus significa popolo, ma significa anche pioppo. E il verbo populari, che sembra così innocuo, significa devastare e saccheggiare. E quindi, quando si gioca con queste parole e con l'ambiguità e la pluralità dei loro significati, si può anche trasgredire. E Ovidio che cosa intende dire quando, giocando con le assonanze delle parole, racconta in versi la metamorfosi di un populus, un pioppo, trasformato in un populus, un popolo, che si prodiga a popolare, cioè a devastare, non a trasformare, il territorio? Intende insinuare, mediante la poetica descrizione dei pioppi fluttuanti al vento, che il populus romanus è stato anche un popolo di devastatori, di saccheggiatori, e che l'impero non è il frutto della gloria, ma bensì dell'istinto predatorio? Sappiamo che le Metamorfosi contengono una profonda insofferenza per la politica imperialista di Augusto. E difatti il primo imperatore romano è stato uno degli uomini di potere più spregiudicati che siano mai esistiti, e che ha messo la sua intelligenza, Augusto è un uomo intelligente, a servizio però della conquista, della gestione e del mantenimento del potere. Le Metamorfosi contengono una profonda insofferenza per il modo in cui Augusto gestisce e amministra il potere. Augusto vuole mantenere fermo e lasciare immutato lo stato delle cose. E Ovidio gli dedica le Metamorfosi, alludendo al fatto che l'operato di Augusto è contro natura, perché in natura tutto si trasforma. E Augusto, sebbene ammiri il genio di Ovidio, lo condanna e lo punisce. È la ragion di Stato. E infatti Ovidio, oltre ad averci lasciato in eredità la figura della trasformazione, ci ha consegnato anche la figura dell'esule, la figura del confinato politico. Ovidio, ormai famosissimo scrittore, ricco e autorevole cittadino romano apprezzato da Augusto, un bel mattino dell'anno 8 d.C. riceve la comunicazione di essere stato condannato all'esilio e, se non vuole che gli succeda qualche brutto incidente, deve partire subito con il foglio di via per un posto che non conosce, per un posto sperduto, un villaggio fortificato, capirà quando ci arriva, di nome Tomi, situato ai confini dell'impero, sulla costa del Mar Nero, nel territorio dell'odierna Romania, a sud del delta del Danubio. E tutti i particolari che riguardano questo avvenimento li potete trovare, leggere o rileggere, in un bel libro. Perché Ovidio è stato mandato in esilio? Questo è un interrogativo che ricorre e lui, con tutti quei giochi di parole che ha messo in poesia, forse se lo doveva aspettare. I giochi di parole, come abbiamo detto, possono essere molto pericolosi, in quanto non sono solo delle regressive impertinenze infantili, o solo, dice Freud, o solo delle licenze poetiche, ma nel testo delle Metamorfosi diventano uno strumento di opposizione nei confronti del potere che odia ogni forma di trasformazione e che tende a cristallizzare tutto e a impadronirsi anche del destino delle persone. Ma nessuno è padrone del proprio destino, ci spiega Ovidio, perché il destino del nostro destino, tanto per continuare a giocare con le parole, è quello di essere sempre in trasformazione, in perenne stato di metamorfosi. La condanna di Augusto trasforma Ovidio nella figura dell'esule per eccellenza. Ovidio non tornerà mai più a Roma, muore a Tomi intorno al 17 d.C., non sappiamo in quali circostanze e come, ma saprà trasformare se stesso in una persona consapevole dei propri limiti e avrà modo di rendersi conto che altre culture affascinanti e altre significative forme di linguaggio esistevano ai confini dell'impero e oltre i confini dell'impero. Non è l'impero il mondo intero. Perché Ovidio è stato mandato in esilio? Abbiamo detto che c'era da aspettarselo, perché ad un uomo di potere accorto come Augusto fanno più paura i giochi di parole che i complotti. Ai complotti si risponde, e ha risposto, con la forza, con la violenza, con la furbizia, mentre ai giochi di parole bisogna rispondere con l'intelligenza e la creatività. Ed è più difficile far sì che si estinguano, e difatti poi resistono anche dopo 2000 anni, come in questo caso. Lo scrittore Paul Valéry si è avvicinato al bersaglio più di quanto abbia fatto Freud quando ha scritto che il gioco di parole è come una forma speciale di adulterio che fa sviluppare alcune competenze: la trasgressione formale, la capacità di indagare e la curiosità. Perché Ovidio è stato mandato in esilio? Quale scelleratezza ha compiuto? Quale errore ha commesso? Di quale crimine si è macchiato? Il fatto è che Ovidio, nelle Metamorfosi, fa giocare spesso la parola crimen, il crimine, con la parola lumen, la luce, l'occhio. curiosi? È un crimine voler fare luce? Non è forse un atto creativo per eccellenza il fare luce? In esilio Ovidio scrive un'opera che si intitola Tristia, mi sembra che non ci sia bisogno di tradurre, e nel terzo libro dei Tristia afferma Insha quod crimen viderum lumina. Sono stato condannato perché i miei occhi hanno visto cose, hanno fatto luce su cose che non dovevano vedere. Dunque Ovidio ha visto scene, l'hanno viste in tanti, ma sono stati zitti, che in età augustea avrebbe dovuto far finta di non vedere. Ovidio ha spirciato e ha aperto gli occhi su uno scenario proibito, sulla lunga scia di morti accidentali, tra virgolette, che caratterizzano il consolidamento del potere di Augusto e subito dopo della lotta sotterranea per la sua successione che lui vuole gestire in prima persona. Queste situazioni, oltre agli occhi, tirano in ballo anche il naso, e noi possiamo dire che Publio Ovidio Nasone ha ficcato il naso dove non doveva, mettendo allegoricamente in rilievo nei suoi versi il suo dissenso nei confronti di chi aveva definitivamente decretato la fine delle istituzioni repubblicane, e lo ha fatto sfidando la censura, giocando con le parole. Ovidio viene spedito in esilio a Tomi, nei pressi dell'odierna città di Costanza, in Romania, sul Mar Nero, vicino alla sponda orientale del Danubio, che faceva da confine tra l'impero romano e gli sconfinati territori a nord-ovest, abitati in quella zona dalle tribù dei Geti o Daci. Ebbene, con una guida della Romania, navigando in rete, andate a far visita alla città di Costanza. Troverete anche una località che porta il nome di Ovidio, Ovidius, e osservate sulla carta geografica la regione della Dobrugia, delimitata a est dal Mar Nero, a ovest dal corso del Danubio, a nord dal grande delta del Danubio. È molto interessante navigare nel delta del Danubio fino a Sulina. Tomi era il posto più sperduto e più inospitale del mondo, e Ovidio non tornerà mai più a Roma, neppure il successore di Augusto, Tiberio, gli concederà la grazia, e Ovidio morirà lì intorno al 17 d.C. e non sappiamo nulla della sua fine. Ma Ovidio a Tomi fa delle scoperte che incidono sulla sua metamorfosi intellettuale, e lo sappiamo leggendo le sue opere scritte in esilio, Tristia, in 5 libri in versi, e Epistule ex Ponto, 64 lettere, dal Mar Nero, Pontus Eusinus è il nome del Mar Nero, perché in quel luogo sperduto entra però in contatto con una cultura che non conosceva, una cultura ricca di valori nuovi per lui, cittadino romano, che considerava l'egoismo e l'affermazione di se stessi come le virtù dei forti, da perseguire per imporsi. Aveva dei dubbi che fossero delle virtù queste, e lì ne trova conferma. Ovidio a Tomi scopre la cultura delle tribù dei Daci o Geti, una cultura legata alla predicazione del pensiero di Zamolxis, che è uno dei nomi di Zarathustra. Secondo questo pensiero, se la persona vuole realizzarsi come essere umano, deve schierarsi sempre e inequivocabilmente dalla parte del bene, sostenendo il debole, il sofferente, il perdente, il bisognoso, e sforzandosi con la volontà di voler fare materialmente il bene del proprio prossimo. Ovidio, da intellettuale latino, non aveva mai considerato l'amore in questi termini, e aveva scritto sull'amore, l'arte di amare, sotto il profilo del gioco erotico, anche se la cosa non lo ispirava poi particolarmente, e in esilio scopre il valore dell'amore solidale, il valore affettivo dell'amore, considerato non come un elemento di debolezza, ma come un fattore di maturità umana, di pienezza psicologica, di arricchimento della personalità. Scopre che fare del bene al prossimo rende la persona più forte e qualitativamente superiore rispetto a chi si vuole imporre con la violenza e la sopraffazione. Molti di voi, perché ne abbiamo parlato più di una volta in questi anni, sanno che un antichista, uno studioso di storia antica, lo scrittore rumeno per lungo tempo esiliato in Francia, quindi naturalizzato francese, Vintila Horia, o Horia per dirlo alla francese, ma Vintila Horia, ha raccontato il diario di Ovidio a Tomi, scrivendo un bel romanzo intitolato Dio è nato in esilio. Uno di quei libri che va letto e poi riletto periodicamente. Vintila Horia crea nel suo romanzo, in cui si intrecciano le storie di molti personaggi che vanno scoperti, una bellissima figura di donna, Dacia, la donna che aiuta Ovidio nelle faccende domestiche, perché lui si è emancipato poi in esilio da questo punto di vista. Una donna dal nome simbolico di Docia, perché in latino Docia è colei che insegna e in greco Docia è colei che accoglie. Ovidio, nella trama del romanzo, si innamora di Docia, provando un sentimento nuovo, si innamora della sua persona, della sua cultura solidale, della sua visione del mondo e della sua percezione del destino. E sono queste le qualità, e non l'aspetto fisico, l'eleganza, il comportamento lezioso, che rendono Docia una donna bellissima agli occhi di Ovidio. Ma lui non osa neppure dichiararsi, perché lui, che sebbene abbia scritto L'arte di amare, un'opera che lo ha reso famoso nel mondo letterario, si accorge di essere sì abile a mettere in versi l'erotismo, ma di non essere capace a parlare d'amore ad una donna che lo rispetta e lo accoglie, non perché è famoso, ma perché è un uomo condannato all'esilio, che riflette e che cerca con la sua intelligenza di dare un senso a quello che gli sta accadendo. E poi Docia è già impegnata sentimentalmente, è la compagna, hanno anche una figlia piccola, di un ufficiale della guarnigione romana. E allora, leggendo questo romanzo, ci accorgiamo che lì, in quella zona del mondo, sta succedendo qualcosa di inconsueto e di straordinario. E Vintila Horia, per bocca di Ovidio, ci racconta una situazione storica e antropologica che noi in Italia, a scuola, studiando la storia romana, non abbiamo mai approfondito in termini precisi. Che cosa sta succedendo nella terra dei Daci? Nella terra dei Daci, ai confini dell'impero, molti ufficiali e soldati romani hanno cominciato a disertare, a emigrare. Fuori si fanno migranti, fuori dai confini dell'impero, dando inizio ad una crisi irreversibile, perché sono stufi della guerra, dell'imperialismo, vogliono cambiare vita e si dileguano, spariscono al di là del Danubio ed entrano a far parte delle tribù dace, tornando a vivere di agricoltura, di pastorizia e di raccolta selezionata, come i loro antichi antenati, come i Latini, i Sabini, i Falischi, che abitavano nella valle del Tevere 600 anni prima. Ebbene, qui in Dacia, da questa mescolanza multietnica, dalla quale c'è qualcosa da imparare, prende corpo una nuova nazione, quella che non a caso ha preso il nome di Romania. Nel romanzo di Vintila Horia c'è poi soprattutto una significativa riflessione filosofica sul concetto del destino e sul fatto che nessuno, per quanto famoso, potente possa essere, come Augusto, nessuno è padrone del proprio destino. E questo fatto è positivo ed è giusto, perché la forza riserva delle sorprese che danno una dimensione sempre nuova, nel bene, nel male, alla nostra vita. Allora, se è vero che la pandemia ha il potere di farci provare la condizione dell'esilio, è altrettanto vero che, come antidoto nei confronti di questa condizione, possiamo leggere o rileggere il romanzo Dio è nato in esilio di Vintila Oria, dopo averlo richiesto in biblioteca. Vi coinvolgerà. E ora concludiamo la lettura del testo del capitolo 9 della favola di Filelfo. Il pangolino aveva una zampa insanguinata. Il bambino lo aveva appena acchiappato, ancora stordito dal morso di uno degli enormi pipistrelli succhiasangue che in quelle notti di gennaio volteggiavano molto più numerosi del solito sui tetti delle capanne in cui viveva. Le ali nere che si spiegavano come mantelli e la maschera con l'orecchia a punta da supereroe. Sembrava che il cavaliere oscuro in persona fosse venuto in soccorso della sua famiglia e le avesse offerto in dono quella preda preziosa, senza bisogno di soffocarla col fumo e prenderla a randellate, come fanno di solito i cacciatori. Quasi già sentisse suonare i soldi in tasca, il padre, per 2 yuan, comprò un maialino e, nella piccola carovana che si inoltrava tra i banchi rossi di sangue nel sole del mattino, il maialino comprato dal padre si strinse al pangolino morso dal pipistrello catturato dal bambino, il quale non poteva minimamente presagire che la sua buona caccia avrebbe influito sul destino dell'intera umanità. Vedete, il genere letterario della favola ci insegna che spesso è un fatto apparentemente insignificante ad influire sul destino dell'intera umanità. E questa constatazione dovrebbe rendere ciascuno e ciascuno di noi più responsabile nell'atto di compiere un'azione. Non perdete quindi la prossima tappa di questo viaggio virtuale che si avvia verso la sua conclusione. Ora, qualcuno di voi potrebbe dire, ma come? Oggi è il 5 maggio e tu non hai speso neppure una parola su Napoleone? Guardate, lo sapete, molte parole sono state dette in questi mesi da tante persone autorevoli su questo argomento. Vabbè, se proprio insistete, dall'interno dell'officina di apprendistato cognitivo dove si promuove la didattica della lettura e della scrittura, invece di dire una parola, ne dirò 2. Guerra e pace. Beh, tranquille, tranquille. Il tempo per la registrazione sta per scadere, ma voi avete tutto il tempo per riflettere su queste 2 parole. Io inviterei anche Napoleone a farlo, questo esercizio, anche se egli fu. E allora vi invito a esercitarvi rileggendo il testo del 9° capitolo della favola di Filelfo e poi vi esorto a fare il compito come richiesto da ogni punto del repertorio, perché il desiderio di apprendere stimola il sistema immunitario e corrobora, rinfranca, ritempera lo spirito. Ci risentiamo tra 15 giorni, presumibilmente, per compiere il 10° itinerario di questo percorso, in modo da continuare a studiare insieme, in attesa di poter riprendere, chissà quando, speriamo in autunno, a viaggiare in presenza, perché lo studio è cura. E infine, Un abbraccio a tutti e a tutti voi, nell'ambito di quel significativo paradosso che consiste nel mantenere le distanze restando uniti. A risentirci.